Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo.
E proprio Non ci credo è il titolo della trasmissione che sta per cominciare qui a Radio Cooperativa, come ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 24 aprile 2013. Cominciamo come sempre con le informazioni su questa emittente. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive dei contributi che ci provengono da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ciascuno di noi. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale potete versare, se credete, i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità, il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse. Tutti i contatti, i numeri di telefono, le mail e così via. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo Radio Cooperativa Padova dove ben più di 500 amici discutono virtualmente e si scambiano idee. Questa trasmissione ha un suo sito noncicredo.org che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo qui in radio e attraverso il quale, se volete, potete contattarmi. Questa sera vorrei rimanere, per quanto possibile, nella stretta attualità, analizzando quello che è successo in questi giorni. Si tratta di avvenimenti ai quali la stampa ha dato spazio, nonostante le baruffe chiozzotte in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato. E mentre Letta ha il suo da fare per stilare una lista dei ministri che ci auguriamo abbia un senso logico, qui a Non ci credo parliamo di questa sera di alcuni argomenti differenti, ma il tema centrale riguarderà i rifiuti, che non sempre sono solo quelli che finiscono in discarica, a volte i rifiuti sono le persone che li gestiscono. Ma prima, come abitudine, partiamo con un pezzo jazz. Si tratta di Nobody Else But Me, Nessuno All'Infuori di Me, che è stato scritto nel 1949. Noi lo ascoltiamo in una meravigliosa interpretazione del 1964 di uno dei più grandi sassofonisti, Stan Getz. Thank you. Questo era Stan Getz con il suo sassofono in questo brano jazz molto molto bello. Dunque, noi questa sera partiamo dai rifiuti. La notizia battuta dalle agenzie e poi pubblicata su tutti i giornali mercoledì scorso, mentre noi eravamo in onda, è quella dell'indagine napoletana sui rifiuti che ha portato a 22 arresti, tra i quali tra l'altro anche un ex vice ministro del governo Monti, quel Carlo Malinconico che si dimise a suo tempo per le famose vacanze pagate dalla crica del G8. E inoltre il manager Sabatino Stornelli, amministratore delegato di Selex, che è del gruppo Finmeccanica, l'imprenditore Francesco Paolo Di Martino, tre di questi sono finiti in carcere, gli altri agli arresti domiciliari. Ma cominciamo dall'inizio per capirci qualcosa. Che cos'è questo Sistri? Chi è la Selex? Cosa c'entrano i politici in questa vicenda? Beh, per chi non lo sapesse, il Sistri è un sistema che serve per sapere dove finiscono i rifiuti pericolosi. Come ho già detto più volte, l'intromissione della malavita in questo settore è dovuta al fatto che smaltire questo tipo di rifiuti costa dei soldi, perché bisogna seguire un iter particolare. Del resto, le regole imposte servono a garantire che quella spazzatura non danneggi l'ambiente e, di conseguenza, non danneggi la salute delle persone. Questi costi possono evidentemente essere abbattuti se ci si affida ad organizzazioni criminali, le quali non rispettano le norme e seppelliscono i rifiuti dove capita. Le molte discariche abusive trovate fanno pensare che ne esistano un numero ancora più consistente, e queste producono inquinamento delle falde d'acqua e dei terreni dove magari pascolano gli animali, che forniscono poi alla tavola dei cittadini il latte, i formaggi, le bistecche. Per questo è importante, è molto importante, sapere da dove partono e dove finiscono i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi. Il sistema è praticamente la trasformazione elettronica ed informatica degli strumenti che prima non venivano scritti a mano sulla carta. Ci sono due modelli da compilare, il MUD, che è il modello unico dichiarazione ambientale, e il FIR, che è il formulato identificazione dei rifiuti. Il sistema moderno, questo Sistri, è basato su due apparecchi, un transponder che registra i movimenti, è una specie di scatola nera dei mezzi di trasporto, e una chiavetta da 4 GB con un software particolare che permette di registrare e autenticare le informazioni che arrivano dai transponder. Il SISTRI è obbligatorio per ogni tipo di azienda che tratti, che gestisca o che trasporti i rifiuti. In Campania l'ordine è stato esteso a tutti i comuni, agli enti e alle imprese che gestiscono i rifiuti, probabilmente memori di quanto la Camorra abbia a cuore questo settore. Alla fine del 2010 erano iscritti al SISTRI 300.000 aziende e 60.000 trasportatori. La storia di questo progetto è abbastanza curiosa, noi la esamineremo entrando, uscendo e rientrando di nuovo negli argomenti per sviscerarli un po' alla volta. Il tutto nasce nel 2007 durante il governo Prodi, sotto la pressione dell'allora ministro all'ambiente Pegoraro Scanio, che era un deputato dei Verdi. Ma è con il successivo governo Berlusconi che il SISTRI viene approvato. Siamo nel settembre 2008, quando il decreto viene firmato e contestualmente su di esso viene imposto il segreto di Stato. Questa decisione così strana viene giustificata con il fatto che il SISTRI impiega, lo leggo tra virgolette, una avanzatissima tecnologia militare, da tenere ovviamente all'oscuro dai manigoldi che illecitamente partecipano al banchetto dello smaltimento dei rifiuti. Un anno più tardi, siamo nel dicembre del 2009, si firmano gli accordi per la progettazione e la gestione del sistema. La società che viene prescelta è un'azienda del gruppo Finmeccanica, la Selex Service Management. Il contratto prevede per l'azienda 28 milioni l'anno dallo Stato, più una cifra variabile tra i 65 e i 70 milioni prese dalle quote di iscrizione obbligatoria delle aziende e dei trasportatori. Tre giorni dopo la firma di questo contratto, cioè il 17 dicembre 2009, il decreto che sancisce la nascita ufficiale del SISTRI. Passa un anno e mezzo prima di fare le prove generali che si rivelano, per usare un termine soft, un disastro organizzativo e tecnico. Un terzo delle imprese coinvolte registra problemi nella gestione del sistema perché le apparecchiature elettroniche funzionano male e il sistema informativo centrale non riesce a dialogare con tutti gli operatori coinvolti. Così la data del 1 giugno 2011, che doveva essere quella da non superare per far iniziare i lavori del SISTRI, viene spostata a settembre, poi ad aprile 2012 ed infine al 30 giugno 2013. Ma voci nei corridoi del Ministero dello Sviluppo Economico fanno pensare ad un ulteriore rinvio fino alla fine di quest'anno. Qual è dunque il problema? Il problema sta nel fatto che le aziende iscritte hanno pagato per un sistema che non esiste. È come se voi pagaste il canone o un abbonamento per una televisione che non trasmette niente. Giustamente, io credo, le aziende si sono ribellate e dalle infinite discussioni attorno alla questione sono emersi altri fatterelli piuttosto interessanti. Quando lo Stato o un suo ente, come può essere un ministero ma anche un istituto scolastico, vuole fare dei lavori o acquistare della merce, non è che può rivolgersi al primo che passa per la strada e dire: tu mi sei simpatico, ho un affare da proporti. Nel paese del conflitto di interesse vige l'obbligo di aprire una gara d'appalto, vagliando poi le offerte e scegliendo quella migliore. Questo per il SISTRI non è avvenuto. Così 5 ditte informatiche presentano ricorso allo Stato, sostenendo di non essere state nemmeno prese in considerazione, come invece avrebbe dovuto avvenire. Il ricorso doveva portare ad una sentenza nel maggio 2011, quando improvvisamente il ricorso viene ritirato. Ora, noi non sappiamo perché questo sia successo, ma quando queste cose accadono, la frase da usare è sempre la stessa, e cioè: c'è sotto qualcosa che puzza. Potrebbe essere un accordo sottobanco con le 5 imprese, garantendo loro che poi sarebbero entrate nell'affare con ritorni economici per tutti quanti. Credo che questo sia sufficiente a capire che qualcosa di poco chiaro era successo. E così la magistratura napoletana vuole capire e vengono iscritti nel registro degli indagati vari personaggi, tra cui spicca il nome di Luigi Pelaggi, capo ufficio tecnico di Stefania Prestigiacomo, che all'epoca era il ministro all'ambiente del governo Berlusconi, l'ultimo governo Berlusconi. Assieme a lei altre figure di spicco, come Sabatino Stornelli, amministratore delegato della Selex. I reati non sono uno scherzo: associazione a delinquere finalizzata alla truffa, abuso d'ufficio, false fatturazione. Uno dei punti su cui la procura si muove è quello dell'assegnazione in subappalto da parte di Selex di alcuni lavori a ditte terze. Com'è possibile una cosa del genere se sull'intero progetto vige il segreto di Stato? Tra l'altro, anche su questo ci fu all'epoca un bel po' di confusione. Che cosa copriva esattamente il segreto di Stato? L'intero progetto o solo l'assegnazione dell'appalto? Nell'ottobre 2011 l'Avvocatura dello Stato chiarisce che quest'ultima è la lettura giusta e così finalmente salta fuori il nome di Selex. Nel frattempo, come sappiamo, cade il governo Berlusconi e il nuovo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, incarica la Digit PA, che è l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, cioè quello che trasforma le pratiche in pratiche informatiche per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Dicevo che Clini incarica la Digit PA di capirci qualche cosa di più. La conclusione è che le procedure seguite nell'aggiudicazione del contratto non erano per niente trasparenti. Questa è la storia che ci porta ai fatti di mercoledì scorso, quando, come dicevo all'inizio, 22 persone vengono arrestate e trattenute in carcere o ai domiciliari su mandato della Procura di Napoli. Lo approfondiremo meglio dopo una pausa musicale.
Può spingere solo l'accelerazione.
come Vasco Rossi, anche noi potremmo dire il mondo che vorrei e vedere quali sono le condizioni per averne uno che ci vada bene. Torniamo però al nostro discorso sui rifiuti, perché ci sono alcuni punti controversi che possiamo citare subito. Uno riguarda il costo dell'operazione. Per le scatole nere, i transponder, nel contratto erano previsti 500 euro l'uno all'anno che il Ministero all'Ambiente doveva pagare a Selex. Le inchieste, come quella di Repubblica, di cui vi parlerò tra poco, e le indagini dimostrano però che quelle apparecchiature erano prodotte da un'altra azienda, la Viacom, la quale sul proprio sito le offre a 35 o 40 euro l'anno. Oltre a questo, nessuna clausola pesa sulla Selex se il sistema non dovesse funzionare. Che non funzioni niente è piuttosto evidente, tanto quanto che le aziende stanno pagando per qualcosa che non esiste. Nell'estate scorsa Assintel e Conftrasporti presentano un sistema alternativo di tracciabilità dei rifiuti chiamato SETRI e viene proposto ai ministeri competenti, quelli di Clini e Passera, fino a che Letta non li avrà cambiati. Si spera abbia più fortuna del suo predecessore. Come sapete, in questo nostro paese a volte può più la stampa e i media in genere che la magistratura. È il caso di numerose puntate di trasmissioni di indagine ritenute più o meno serie, ma comunque sempre con l'effetto di scoprire malefatte ben nascoste o, in altri casi, di segnalare a tutti quello che molti sanno ma non hanno l'opportunità o a volte il coraggio di dire. Mi riferisco a trasmissioni ritenute a torto leggere, come Striscia la Notizia e Le Iene, e ad altre di peso specifico ben più grande, come Report. Per quanto riguarda la carta stampata, mi piace segnalare le inchieste di Repubblica e L'Espresso, che tra l'altro ho usato come fonti di notizie e informazioni per diverse puntate di Non ci credo. È molto probabile che altre testate facciano lo stesso servizio ai cittadini di questo paese, ma mi sembra che l'attenzione riservata dal giornale diretto da Ezio Mauro all'ambiente e ai suoi problemi sia superiore a quello dei concorrenti generalisti. Ad ogni modo, quello che vi racconto adesso è la storia dell'inchiesta giornalistica fatta da questo quotidiano sul contratto tra lo Stato e Finmeccanica attraverso la controllata Selex. Nel maggio dell'anno scorso, dunque, L'Espresso e Repubblica mettono sul loro sito web l'intera inchiesta e qui compare anche l'accordo, il contratto, famoso, in tutte le sue parti, compresi gli allegati tecnici, la descrizione dei software, tutte cose che due governi, Berlusconi e Monti, avevano tutelato con il segreto di Stato. Il file oggi è disponibile nel sito di Repubblica. Si tratta di un documento di 87 pagine che, se avete voglia di leggere per intero, trovate cercando contratto Selex Repubblica in un qualunque motore di ricerca come per esempio Google. Gli avvocati di Finmeccanica, segnatamente lo studio legale Aiello Brandstatter, uno studio importante con sedi a Milano, Roma, Bolzano, poche ore dopo la pubblicazione sul sito di Repubblica di questa inchiesta, scrivono all'editore intimando di rimuovere l'articolo pena azioni legali, in quanto Repubblica sarebbe incorsa in reati molto gravi, dal favoreggiamento materiale di illeciti all'esorbitante diritto di cronaca, dalla lesione della proprietà industriale al più grave di tutti, la violazione di un segreto che riguarda la sicurezza nazionale. Repubblica, su consiglio dei propri legali, ritira il pezzo, che però riappare 11 mesi dopo, qualche giorno fa, quando la Procura di Napoli emette gli ordini di custodia di cui vi ho parlato all'inizio di questa serata. Adesso il documento è presente tra le inchieste di Repubblica e noi lo scorreremo tenendo sempre ben presente che tutte le informazioni che ne usciranno sono state scritte e pubblicate nel maggio di un anno fa. Quello che si scopriva esaminando le carte era che Repubblica non aveva affatto messo a repentaglio la sicurezza nazionale, ma aveva semplicemente smascherato una lunga serie di illeciti e di frodi che si erano potute compiere proprio in virtù di quella segretezza voluta dal governo. E a pagare, ma questa non è certo una sorpresa, era sempre e solo la collettività. Tanto per cominciare, nel contratto è scritto chiaramente che Selex non può subappaltare i lavori del Sistri, a meno che di ciò non fosse al corrente il Ministero dell'Ambiente. Ma i subappalti ci sono e sono anche tanti, 12, mentre tra gli atti del Ministero non c'è da nessuna parte nessuna traccia di autorizzazione in questo senso. Ma c'è di più. Selex, di tutto il sistema Sistri, ha fornito soltanto il progetto, mentre le attività necessarie per realizzarlo erano in carico ad altre aziende e ad altre società. Questo è almeno quanto si legge oggi nell'ordinanza di arresto da parte della Procura di Napoli, e questo è quanto aveva pubblicato il giornale nel maggio di un anno fa. Non dimentichiamo che quando parliamo di Selex stiamo parlando di Finmeccanica, azienda con un pacchetto azionario del 30% in mano allo Stato, precisamente al Ministero dell'Economia. E di Finmeccanica si è occupata, come ben sappiamo, la cronaca giudiziaria negli ultimi tempi. A febbraio era stato arrestato l'amministratore delegato Giuseppe Orsi per corruzione nella vicenda di una vendita di elicotteri all'India per i quali aveva ricevuto una tangente. Ma adesso torniamo indietro di un anno e vediamo cosa diceva Repubblica nella sua inchiesta. Il Sistri è un colossale affare di 500 milioni, il cui costo è gravato su almeno 400.000 aziende di ogni dimensione, costrette a versare un contributo obbligatorio, una tassa, per un servizio che, come detto, non è mai stato erogato e il cui primo giorno è stato rimandato 7 volte. Repubblica ripercorre le tappe della vicenda: la presa di posizione di Berlusconi di porre il segreto amministrativo sul progetto, le opere, i servizi e le forniture per la realizzazione del sistema, che sono già state assegnate dal ministro dell'Ambiente Prestigiacomo alla ditta Selex. Per quale motivo, si chiede Repubblica, impedire al Parlamento e dunque all'opinione pubblica di conoscere i termini di un affare così importante economicamente, ma anche socialmente? Certo, socialmente, perché non dobbiamo dimenticare che il Sistri nasce come strumento di lotta alle ecomafie, così diramate e potenti nel nostro paese. Abbiamo già visto che la scusa per la posizione del segreto è che Finmeccanica sta lavorando con una avanzatissima tecnologia militare che quindi va protetta e non divulgata. Ma questa è una frottola. Voglio leggervi il pezzo d'inchiesta che spiega cosa invece si voleva proteggere. Eccolo. Non c'è nessun paragrafo dell'accordo che custodisca dettagli sensibili relativi alle tecnologie utilizzate. Ciò che il Paese non deve conoscere sono i termini economici dell'intesa, le sue condizioni capestro, i suoi formidabili costi, cuciti gli uni e gli altri sulle esigenze di Finmeccanica. Il contratto prevede infatti, per una durata di 5 anni, che per la realizzazione del sistema, la sua manutenzione e la fornitura ad aziende e trasportatori della relativa tecnologia, la Selex incassi a regime dal Ministero dell'Ambiente una quota fissa di 28 milioni di euro l'anno e una quota variabile stimata tra i 65 e i 70 milioni legata al gettito assicurato dal contributo che ciascun utente, azienda o trasportatore del Sistri sarà chiamato a versare al momento dell'iscrizione obbligatoria al sistema. Altro che sicurezza nazionale.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? One, but we're not the same. We get to have
questi erano gli U2 con One. Continuiamo dunque ad analizzare il dossier di Repubblica. Dopo aver ricordato la differenza di prezzo tra i transponder originali e quelli pagati dal Ministero 15 volte di più, si addentra nelle questioni legali del contratto, alle aziende il danno e le beffe. Perché è previsto un sistema sanzionatorio, insomma una modalità per far pagare una multa a chi non continuasse a versare i soldi dopo l'iscrizione. E ancora, non sembra che il contratto sia stato scritto ad una mano da Finmeccanica che si gode i benefici, lasciando tutti i rischi allo Stato. Ecco il pezzo incriminato. L'accordo prevede infatti che se il Sistri non dovesse mai vedere la luce, gli investimenti in rete e software resteranno per intero a carico delle casse pubbliche e, naturalmente, delle tasche private, da cui nel frattempo saranno usciti i contributi. Insomma, il governo segretamente impone di fatto, con un contratto commerciale, un nuovo tributo al paese, una tassa vera e propria, a beneficio della holding, allora guidato da Pierfrancesco Guarguaglini. È un trucco di cui il governo e Finmeccanica sono evidentemente consapevoli e di cui non è dato sapere i termini dello scambio, e che ha il suo volto pubblico nel ministro dell'epoca, Stefania Prestigiacomo, e nel suo potente capo della segreteria, Luigi Pelaggi, protagonisti tutti e due tra il 2009 e il 2010 di una trattativa convulsa. Questo era il pezzetto dell'inchiesta di Repubblica. Tre giorni dopo la firma del contratto escono i decreti che spiegano come funziona il tutto e a chi va applicato: le aziende, i trasportatori, i comuni campani, spiega i costi, le tecnologie da acquistare e così via. Manca però quel sistema sanzionatorio per chi non adempia agli obblighi. Un buco nel decreto di cui però nessuno sembra preoccuparsi, nemmeno Finmeccanica. E parte una campagna di divulgazione del progetto degna della migliore tradizione consumistica. Questo del resto è previsto dal contratto, dove si legge nell'allegato C al punto A che parte integrante del contratto è anche una campagna di stampa che coinvolga l'autorità politica, l'arma dei carabinieri, segnatamente il NOE, cioè il Nucleo Operativo Ecologico, Union Camere, oltre che organismi pubblici come l'ISPRA e quelli privati come Federambiente, cioè quegli organismi privati e pubblici che operano in campo ambientale. Va tenuto presente che tra le 400.000 aziende coinvolte, alcune hanno dimensioni abbastanza grosse e fanno capo a Confindustria, che a quell'epoca era retta da Emma Marcegaglia. Che dà una grossa mano, Emma Marcegaglia, al governo a contenere i malumori soprattutto dei piccoli associati che vorrebbero, se non altro, capire e saperne di più. Le male lingue, come sapete, ci sono sempre e qualcuno ha sostenuto che questa accondiscendenza del segretario di Confindustria verso questo pastrocchio sarebbe legato al fatto che proprio in quel periodo, siamo nel febbraio del 2010, il padre di Emma viene indagato per traffico illecito di rifiuti pericolosi, ma come detto si tratta probabilmente solo di gente invidiosa dello status della Marcegaglia. Tra l'altro la stessa Confindustria spiegherà che questa accondiscendenza verso il Sistri come elemento di scambio per la richiesta al governo della cassa integrazione straordinaria. Quindi era sostanzialmente un do ut des, io ti aiuto a far passare il Sistri, tu però Stato mi vieni incontro per appunto questa cassa integrazione in un momento estremamente complicato per il paese. Comunque siano andate le cose, alla fine del 2010 ci sono 300.000 aziende e 60.000 trasportatori iscritti al Sistri e nelle casse di Finmeccanica arrivano così 70 milioni di euro, tutto come previsto. Poi però succede qualcosa. Quello che succede è che il Sistri mostra la sua vera faccia, un fallimento di programmazione e di tecnologia. Insomma, non funziona. Il 2010 passa tra chiacchiere da bar e rinvii dell'entrata in vigore. Qual è il risultato? Nel 2011 gli introiti della tassa obbligatoria diventano meno della metà, scendendo a soli 30 milioni di euro. Nel frattempo però la magistratura è in piena attività e fioccano le intercettazioni. Io credo che ricorderete la vicenda della P4, in cui si cercò di scoprire un'associazione a delinquere che avrebbe operato nella pubblica amministrazione per manipolare informazioni segrete, influenzare gare d'appalto e anche le nomine. Sotto indagine finì il faccendiere Luigi Bisignani e il deputato Alfonso Papa del PDL. Poi però le accuse sono state nettamente ridimensionate, ma nella bolgia delle intercettazioni sono finiti un po' tutti, da giornalisti ad esponenti della Guardia di Finanza, da ufficiali dei Carabinieri a numerosi esponenti politici, soprattutto del centrodestra. Come detto, tuttavia, l'inchiesta non portò a nulla o a quasi nulla. Ci interessa, tuttavia, perché alcune di quelle intercettazioni forniscono altri elementi utili per capire la questione del Sistri. Del resto, visti gli scarsi introiti rispetto a quanto si aspettava, Finmeccanica entra in agitazione e Sabatino Stornelli, amministratore delegato della Selex, cerca in ogni modo di imporre al Ministero che, se un'azienda non ottempera all'obbligo di pagare, venga multata molto severamente. Ricorderete che nel contratto questo aspetto non era stato inserito e non si capiva perché. E così, alla fine di dicembre 2010, esce il decreto firmato Prestigiacomo. Chi non paga la tassa Finmeccanica va incontro ad una sanzione di 90.000 euro. E si arriva così ad ottobre 2011, quando scatta il cosiddetto Click Day, cioè il giorno delle prove generali. Ed è un disastro clamoroso, ancora peggio del peggio che si potesse pensare. Il 40% delle scatole nere scaricano le batterie dei camion su cui sono montate. Non riescono quindi ad inviare nessun tipo di segnale. Molte chiavette non caricano correttamente i dati o non vengono addirittura riconosciute dal sistema. Di fronte a questa situazione le carte saltano tutte per aria. L'Avvocatura dello Stato, che è in sostanza lo studio legale che difende l'Italia, e il Ministero dell'Ambiente si arrendono e riconoscono che quel famoso segreto amministrativo sul contratto con Finmeccanica non si può più mantenere. E cambia il governo. Il nuovo ministro all'ambiente è Corrado Clini, che a me non sta affatto simpatico, per numerose castronerie che ha fatto, non ultima quella sui CSS dati in pasto ai cementifici, però è un tecnico che sicuramente capisce le cose. E siccome l'obiettivo del governo di cui fa parte è nella dicitura Spending Review, incarica, come dicevo prima, la Digit PA di provvedere al risparmio. E allora emerge quello che abbiamo già visto. Le scelte per il progetto Sistri non sono compatibili con i principi di trasparenza. E Sabatino Stornelli, suo fratello Maurizio e Luigi Pelaggi vengono iscritti nel registro degli indagati. Insorge anche Confindustria, che adesso ha a capo l'attuale segretario Sergio Squinzi, chiedendo il blocco dei pagamenti per il 2012. Clini risponde lo stesso giorno con un rinvio al 30 novembre 2012. E siccome noi italiani non ci facciamo mai mancare il buon umore, nel febbraio 2012 Selex vince l'Innovation Awards, cioè il premio per l'innovazione di maggior impatto di rete digitale dell'anno. Il progetto premiato, sembra uno scherzo, ma è la triste realtà, è proprio il Sistri.
Bel dolore, ti prego, non ti prego, lo so.
questo era Zucchero con Il Volo. Si arriva così alle notizie di questi giorni. Di cosa sono accusati questi signori che adesso devono starsene chiusi a casetta, se gli va bene? Le notizie che seguono provengono da vari articoli scritti alcuni giorni fa su tanti quotidiani, blog, eccetera. E io ve li segnalo, ve li racconto come cronaca. Noi abbiamo sicuramente capito che alla base di tutto c'è un arricchimento illecito. Dobbiamo però ancora capire come le persone arrestate entrino nella vicenda, se e quanto abbiano rubato e così via. Cominciamo dall'amministratore delegato della Selex all'epoca dei fatti, Sebattino Stornelli. Secondo quanto si è appreso dall'inchiesta della Procura napoletana, il nostro era legato a doppio filo a Francesco Di Martino, che sovrintendeva i subappalti di cui abbiamo parlato prima. Per queste generose offerte di lavoro riceveva in cambio, oltre al denaro, la realizzazione di lavori e arredi per le case dei suoi amici e delle sue amiche. Nella vicenda entra anche una piccola squadra di calcio che veniva sponsorizzata con la creazione di falsi contratti di forniture per cifre esorbitanti. Questi termini che ho appena detto sono quelli usati dalla magistratura. Guarda caso, a capo di questa squadretta di calcio c'era proprio il nostro amico Sabatino, il quale, una volta lasciato l'incarico, sarebbe stato sostituito proprio dal Di Martino. Tra gli arrestati figura anche un nome ben noto negli ambienti politici, Carlo Malinconico, ex sottosegretario del governo Monti. Costui si era già distinto per essere stato beccato a trascorrere in un lussuoso albergo le vacanze pagategli dalla cricca coinvolta nello scandalo del G8, e così si era poi dimesso. Nella storia del Sistri lui finisce agli arresti domiciliari per corruzione. I finanzieri avrebbero infatti trovato due ricevute di pagamento da parte del Di Martino di 500.000 l'una, entrambe per consulenze. Ma Malinconico all'epoca era capo di una commissione tecnica sul Sistri del Ministero dell'Ambiente. La sua pratica è stata inviata a Roma. Ma al centro della vicenda c'è sempre lui, Francesco Di Martino. E allora chiudo con un articolo che lo riguarda e che fa chiarezza su molti dei punti che abbiamo toccato. L'articolo è di Alessandra Staiano, è stato pubblicato sabato scorso. Io ho cercato di riassumerlo e di semplificarlo dove mi sembrava un po' più intorcolato. Il risultato è quello che segue. Francesco Paolo Di Martino, imprenditore, corruttore, speculatore, amministratore di tante società. Concorda con Carlo Malinconico due contratti da 500.000 euro ciascuno. Malinconico era stato chiamato dal Ministero all'Ambiente a controllare dal punto di vista tecnico il contratto con la Selex. Ma l'ok del professore, cioè di Malinconico, era venuto senza alcun elemento di critica o di valutazione, addirittura facendo un copia e incolla delle prime 74 pagine del documento. Quel contratto era manna per Di Martino, in quanto le sue società avrebbero potuto godere benefici notevoli grazie ai ricchi subappalti. Le fatture delle sue ditte venivano gonfiate tanto da arredare splendidamente le case degli amici e delle amiche di personaggi importanti: 34.000 euro per una cucina, 16.000 per tende e divani, 20.000 per i sanitari. E poi giri di milioni, 1.800.000 euro finiti nel suo conto personale da quelli delle società con una magica dicitura: rientro da anticipazioni personali. Quindi rientro da un prestito che lui aveva fatto personalmente all'azienda. Ma 160.000 euro finiscono sul conto della moglie, la quale non si era neppure presa la briga di anticipare qualcosa. Castellammare di Stabia si sveglia il 17 aprile con questo suo figlio messo agli arresti. Qua, infatti, a Castellammare, dovevano essere allestite le famose penne USB per la precisione nella frazione di Scanzano, dove la fondazione RAS aveva affittato gli spazi al Di Martino. E qui ufficialmente lavoravano decine di ragazzi, però non facevano praticamente niente. Perché quella delle penne USB è una truffa colossale, è un affare d'oro per la cricca Di Martino e soci. Questo che segue è quanto ricostruito dalla finanza. Ben prima dell'entrata in vigore del Sistri, a livello di approvazione del progetto, la sperimentazione delle scatole nere erano iniziate e già nel novembre del 2008 tra Selex e Viacom, una società riferibile a Di Martino. Questo, come già detto, avviene un anno prima del decreto ministeriale che assegnerà alla Selex l'appalto. Viene da chiedersi come facessero a sapere con un anno di anticipo chi avrebbe dovuto produrre questi oggetti. E qui cominciano i giochetti delle scatole cinesi. Il 10% delle quote della Viacom passano ad un'altra società riconducibile a Di Martino, la Vise, che a sua volta si unisce in associazione con la Eldim Security SRL, che è la società storica di Di Martino, e si avviano così i rapporti con Selex per avere il subappalto delle chiavette. Le referenze che questa società vanta sono davvero ottime. Leggo, tra virgolette, un ampio serbatoio di risorse con adeguate competenze è la frase di presentazione. Ci sono, dice Di Martino, 98 postazioni di lavoro con tanto di computer. Ma la finanza scoprirà che le due società di Di Martino messe insieme non hanno più di 6 dipendenti. Ad ogni modo, Selex chiede l'offerta che arriva il 5 agosto del 2009. Non vorrei apparire noioso, ma siamo ancora lontani 4 mesi dal decreto ministeriale. 5.600.000 euro più IVA per le 140.000 unità richieste, con manutenzione assicurata per 4 anni. Si tratta dunque di 40 euro a chiavetta. Si chiude il 1 dicembre 2009, ancora 2 settimane prima della firma del contratto. 9 milioni e mezzo scarsi passano di mano. Che succede adesso a Eldim? Cominciano i lavori? Assolutamente no. L'appalto viene spezzettato, si firmano 2 contratti con la One Trading SRL, società di cava dei Tirreni, per 100.000 chiavette ed il prezzo scende. A sua volta la One Trading di cava dei Tirreni incarica un'altra società, la Mari Group, nessun contratto scritto, solo verbale, così niente fatture. E allo stesso modo va l'ultimo passaggio dalla Mari Group all'International Trading di Napoli. In tutti questi passaggi, da una ditta ad un'altra, molte di proprietà o comunque con responsabilità da parte di Di Martino, nessuno sa più dove sono finite le chiavette. In un anno e mezzo la Selex fornisce a Eldim circa 20 milioni di euro che si disperdono in 1000 rivoli, spesso sui conti delle altre società di proprietà di Di Martino. Come detto, 1.800.000 euro finisce dritto sul suo conto personale. Le causali di quei bonifici puzzano di imbroglio da lontano. Rientro da anticipazioni personali, bonifico per finanziamento soci e così via. Questo è il brano, l'articolo, diciamo, che vi ho letto, che ho riassunto in realtà. Come possiamo notare, è uno spaccato abbastanza frequente nell'Italia di questi anni, con i suoi 1000 scandali, i furbetti, gli sciacalli, i delinquenti a volte protetti da potere che dovrebbero fare ben altro. E la vicenda Sistri ne fa parte a tutto diritto. Intanto il Ministero all'Ambiente pensa di costituirsi parte civile nel futuro processo e garantisce che in ogni caso l'iter va avanti e si prospetta una nuova partenza del sistema, del Sistri, anche se ad oggi non è chiaro se sarà ad ottobre di quest'anno o a marzo del 2014. Ma intanto stiamo aspettando una fase nuova con un nuovo governo e forse un nuovo ministro. Vedremo quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che cosa succederà. Prima di chiudere voglio dire una cosa importante. Nonostante le critiche, i guasti, le malefatte, io penso che un Sistri che funzioni sia uno strumento veramente importante per contrastare le ecomafie che, come abbiamo visto anche qui a Radio Cooperativa nelle passate settimane, riescono ad infiltrarsi nelle pratiche virtuose che al nostro paese servono tanto quanto il pane.
Thank you.
E questi erano gli Shadows, probabilmente qualcuno li ricorderà addirittura negli anni 60, perché era il gruppo che accompagnava Cliff Richard. Cambiamo adesso argomento, tornando su un tema che ho affrontato varie volte, il land grabbing. Questa è una pratica di neocolonialismo delle più efferate e disumane che le società ricche ed emergenti stanno perpetrando contro le popolazioni meno fortunate. Spesso, anzi quasi sempre, il land grabbing avviene con la compiacenza, ma forse sarebbe meglio dire con la complicità, delle autorità locali, periferiche e centrali, che consentono a grandi multinazionali o a interi stati di comprare appezzamenti enormi di territorio, cacciando dalle proprie terre gli abitanti e distruggendo così le loro vite. Lo fanno quasi sempre per sfruttare terreni fertili per le coltivazioni di palma da olio o di giatrofa per ottenerne il biodiesel, oppure per coltivare cereali per la produzione di mangimi per gli allevamenti bovini. Qualche volta per produrre cibo da ritornare a portare a casa propria e quasi mai per soddisfare le esigenze locali. I finanziatori di questa attività sono a volte banche importanti, tra le quali figura anche la Banca Mondiale. Il pezzo che segue parla proprio di questo, del ruolo della Banca Mondiale nel land grabbing in Africa. È il resoconto di quanto avvenuto durante il meeting internazionale che si è svolto in Africa di recente e precisamente a Yaoundé in Camerun. Le informazioni sono raccolte da un articolo scritto da uno dei giornalisti di Green Report, la rivista online che si occupa a 360 gradi di ambiente, di energia e di società. Vediamolo. Si è concluso a Yaoundé in Camerun un meeting internazionale dell'Africa centrale ed occidentale sulla terra che aveva come tema proteggere le comunità locali, le donne e le minoranze contro l'accaparramento delle terre. L'incontro è stato organizzato dall'organizzazione non governativa camerunense Community Initiative for Sustainable Development, il Cominsud, e da Brot Furalle, che significa il pane per tutti, che è il servizio per lo sviluppo delle chiese protestanti svizzere che sostiene 350 progetti e programmi per lo sviluppo in 50 paesi in Africa, in Asia e in America Latina, e che è anche, tra le altre cose, una potente lobby politico-culturale. Il Camerun è stato scelto perché ha un clima favorevole alla coltivazione di numerosi prodotti redditizi e diverse sue regioni hanno ancora una bassa densità di popolazione, e questo ne fa uno dei paesi africani più ambiti dagli investitori internazionali. Il governo del Camerun ha avviato una riforma fondiaria di cui si capisce poco e non si sa bene dove potrà portare. Il meeting di Yaoundé è servito a condividere le esperienze di delegati provenienti da una decina di paesi africani e dall'Europa. Lavorando direttamente con le comunità locali, i partecipanti hanno le carte in regola per chiedere ai governi di impegnarsi di più per salvaguardare i diritti delle comunità colpite dal land grabbing. Le dichiarazioni dei responsabili delle associazioni sono quelle che ci aspettiamo. La pratica è pericolosa, minaccia l'agricoltura locale e quindi la sicurezza alimentare delle popolazioni. Gli investitori devono garantire il diritto agli autoctoni di prendere decisioni sulle loro terre e non fare del loro territorio una semplice merce di contrattazione come se non ci vivesse nessuno. Nello stesso periodo, dall'8 all'11 aprile a Washington, si teneva la conferenza annuale della Banca Mondiale su territori e povertà. Le dichiarazioni finali, anche qui, sono piuttosto ovvie e suonano come tra 30 anni ci saranno altri 2 miliardi di persone da sfamare e bisognerà aumentare la produzione agricola mondiale del 70%. È dunque il caso di darsi da fare investendo denari pubblici e privati. Ma questo non sarà sufficiente. In effetti, l'analisi della Banca Mondiale non fa una grinza. La situazione ambientale e politica, leggi cambiamenti climatici con conseguente impoverimento dei terreni fertili, lo sfruttamento dei territori appartenenti ai contadini, insieme all'instabilità dei prezzi sia alimentari che energetici, porta a preoccupazioni molto fondate. A questo si aggiunge che molti paesi non hanno regole precise ed esistono intere popolazioni che non hanno uno straccio di contratto di proprietà per le terre che occupano ormai magari da molte generazioni. Il presidente della Banca Mondiale, Kim Yong-Kim, che che è uno statunitense nonostante il nome, ha assicurato che, aperte virgolette, anche il gruppo della Banca Mondiale si preoccupa per i rischi associati alle grandi operazioni di acquisizione delle terre. L'accesso alla terra è una questione di vita o di morte per milioni di poveri. È indispensabile mettere in campo politiche fondiarie moderne, efficaci e trasparenti per ridurre la povertà e favorire la crescita, la produzione agricola, il miglioramento della nutrizione e lo sviluppo sostenibile. Chiuse le virgolette. Parole sagge, sicuramente da condividere, ma sono veritiere oppure è la solita manfrina dietro la quale poi si nascondono comportamenti di tutt'altra natura? La Banca Mondiale dice di operare da molto tempo, aperte virgolette, a favore della trasparenza e di una più grande apertura dei sistemi di gestione delle risorse. Tutti hanno interesse che informazioni di base sulle transizioni siano rese pubbliche, chiuse virgolette. Ma a dire il vero, le multinazionali dell'agroindustria e diversi governi, spesso con il sostegno proprio della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, sembrano avere interessi assolutamente opposti. Molto spesso di questi acquisti oppure di questi affitti per lunghissimi periodi di tempo delle terre nei paesi poveri non se ne sa assolutamente niente. E mentre la banca ricorda il suo sostegno alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari, sono proprio le politiche pubbliche ad aggirare oppure ad ignorare queste direttive. E i governi diventano complici oppure addirittura organizzatori del land grabbing. Dunque, nonostante le assicurazioni che gli investimenti saranno diretti alla salvaguardia ambientale e sociale, viene da chiedersi se in questa prospettiva le tribù della Valle dell'Omo in Etiopia avranno la stessa considerazione delle multinazionali sudcoreane, saudite, indiane, cinesi ed occidentali che stanno occupando le terre di pascoli comunitari grazie a giganteschi progetti di svendita come quelli messi in atto dal governo etiope e di altri paesi africani. Uno degli organismi della Banca Mondiale è l'IFC, cioè la Società Finanziaria Internazionale, la quale eroga i prestiti al settore privato. L'intenzione dichiarata è quella di portare aziende agroalimentari in stati come la Sierra Leone, Capoverde, Senegal, Zambia, Tanzania, eccetera, cioè in paesi con grave difficoltà. Anche da qui piovono dichiarazioni buoniste e la stigmatizzazione di quelle pessime abitudini che sono da evitare o comunque da correggere. Sembra un po' di essere a Natale dentro la Banca Mondiale. Tutti quanti sono buonissimi. Viene però da chiedersi che cosa abbia fatto fino a oggi l'IFC se non favorire il land grabbing da parte dei suoi clienti privati. Negli ultimi 5 anni, con l'aumento dei prezzi alimentari e della domanda di biocarburanti, le terre agricole sono diventate un prodotto molto lucroso che è la base per gli investitori internazionali che hanno preso di mira soprattutto l'Africa. Nei 10 anni che vanno dal 2000 al 2010, ogni giorno è passata di mano un'area grande come il comune di Roma. In 10 anni 2 milioni e rotti di chilometri quadrati, tanto quanto l'intera Europa occidentale, esclusa la Scandinavia. La stessa Banca Mondiale ha fornito le cifre allarmanti di questa colonizzazione finanziaria, che non si arresta per nulla e anzi continua sempre di più. Se è vero che una politica di governante è decisamente importante nel gestire i territori, i loro possessi, la loro gestione, mi sembra che non finanziare affatto aziende e stati che siano interessati a porzioni di terre altrui possa essere un primo passo, forse intelligente, sicuramente onesto.
I got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a
blue. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail.
Grande pezzo per una grandissima interprete. Questa era Ruth Brown, una delle voci storiche del rhythm and blues e del blues in generale. La canzone era Good Day for the Blues, è sempre un buon giorno per il blues. Così siamo arrivati alla fine di questa sera, la fine della puntata di Non ci credo di oggi. Abbiamo visto la storia del sistri, strumento utile ma con alla sua base procedure che definire mafiose e criminali non mi sembra un'esagerazione. Forse qualcuno degli ascoltatori potrà essersi sorpreso che in una trasmissione come questa, che parla sempre e comunque di ambiente, io non abbia nemmeno accennato all'avvenimento che lunedì scorso, il 22 aprile, tutto il mondo ha festeggiato. No, non mi riferisco alla rielezione di Napolitano a Presidente della Repubblica, scelta che molti hanno mal digerito, specie quelli che speravano in un cambiamento di rotta da parte della politica. Ma quello che invece io a cui mi riferivo è il giorno della Terra, l'Earth Day, che è stato osannato da cani e porci, anche da chi i problemi ambientali nemmeno sa che cosa sono. Io sono abbastanza contrario a questo tipo di commemorazioni che mi sembra servano che si avvicinino quantomeno ad una commemorazione dei defunti. Io diffido delle giornate di qualcosa, diffido dell'ora di spegnimento delle luci quando vi aderisce Putin, ben sapendo quanto poco green sia la sua visione del mondo. Mi sembra un modo per mettersi la coscienza in pace, spesso senza capire bene di cosa si sta parlando. E allora sono andato a rivedere un mio articolo di un anno fa, proprio in questa occasione, e scrivevo le stesse cose che penso adesso. Questo tra l'altro mi ha molto consolato per quanto riguarda la mia coerenza. Quello di cui mi lamento è che queste iniziative e le altre analoghe, come per esempio Mi illumino di meno, rimangono delle tappe abbastanza estemporanee e non fanno quasi mai parte di un percorso con obiettivi che permettano a tutti di migliorare, ma per davvero, la qualità della vita. Io trovo che sia inutile spegnere per un'ora le luci della città se intanto si porta avanti una politica fatta di cementificazione, di riduzione delle aree verdi, di costruzioni di infrastrutture inutili a spese di una valle, di una foresta, di coste marine. Trovo decisamente ipocrita far credere ai propri cittadini di inneggiare al Green Power e continuare una politica dei rifiuti fatta di inceneritori, ma solo là dove si comanda, perché questo ci dà potere economico e politico. Insomma, vorrei davvero che gli amici che mi hanno scritto e telefonato in questi giorni riflettessero sul fatto che non è questo quello che conta. Continuiamo a rincorrere miti come la crescita, il consumo, come se avessimo ancora le dispense piene di roba da consumare. Ed è proprio qui che casca l'asino. La disponibilità di risorse non solo sarà insufficiente in futuro, lo è già adesso. Le materie prime, quelle per fare gli oggetti e quelle per produrre energia, sono sufficienti solo per poco più della metà della popolazione mondiale. E questo ha una catena di effetti drammatici. Vediamone alcuni. Intanto la Terra è in grado di sostenere la popolazione attuale per un certo periodo di tempo ogni anno. È un po' come se noi mettessimo tutto il cibo che ci serve per il 2012 in una stanza e quello che ci servirà per il 2013 in un'altra. E cominciamo a mangiarlo giorno dopo giorno. La regola ovviamente è che non si tocca la seconda stanza prima di aver svuotato completamente la prima. Mangiamo tutti, anche se c'è sempre quello che mangia di più e quello che mangia di meno, come avviene in ogni cena che si rispetti. Tra amici spesso si decide di pagare tutto assieme, senza badare se Pippo si è fatto 4 fette di dolce e Giuseppina invece è rimasta con la sua insalata. Si divide la romana, insomma, perché è questo un clima di amicizia. E poi cosa volete che sia una cena ogni tanto? Non muore mica nessuno. Il paragone con il consumo del mondo qui non regge più, proprio in questa ultima frase. Perché non è affatto vero che non muore nessuno. Muore invece un sacco di gente perché non ha le risorse necessarie per sopravvivere. Non sto parlando di televisori o di automobili potenti e veloci. Parlo di acqua e riso, di medicine e case, di territori da coltivare, di ambienti inquinati e radioattivi, di mine sparse ovunque. No, noi non dividiamo affatto alla romana il nostro consumo, perché la riduzione delle foreste, l'impoverimento delle risorse d'acqua e la loro contaminazione con sostanze nocive alla salute, l'eccesso di anidride carbonica e altre schifezze che ha aumentato in modo cospicuo l'effetto serra, portando a zone sempre più vaste di desertificazione o di predesertificazione, mica le pagano i cittadini di New York o di Borgo Rico, non oggi almeno. Li pagano gli eritrei, gli abitanti del Bangladesh, dell'Afghanistan, dello Sri Lanka, che tanto mica si vedono in televisione, tranne quando quei rompicoglioni di ambientalisti o di medici fanatici come Gino Strada vengono a metterti una pulce nell'orecchio, soprattutto dei benestanti, oppure delle 3 scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano, di cui il nostro paese e la nostra società sono strapieni. È strano veramente. Chi più ha mangiato, meno paga. Ma torniamo alla nostra dispensa. Nel 2012 l'abbiamo svuotata in meno di 8 mesi, quando cioè mancava ancora più di un terzo del tempo previsto. Tutto ciò si traduce dicendo che il nostro modo di vivere non è sostenibile. Cerchiamo adesso di non nasconderci però dietro le parole. Vuol dire che il nostro modo di vivere è sbagliato e siccome qui non si fa la romana, chi è responsabile di questi eccessi è responsabile della morte di quelli che non possono accorgersi di tutto questo, perché per loro le risorse non ci sono mai, né ad agosto né a gennaio. Certo, non è che si possa prendere la società che abbiamo costruito in oltre 200 anni e buttarla giù per il cesso, anche se confesso che questa opzione mi solletica moltissimo. Ma non si può nemmeno continuare su questa strada che, oltre ad essere profondamente immorale ed ingiusta, è anche chiusa dal fatto che predichiamo una crescita dei consumi basata su materie che stanno finendo, come il petrolio, il gas, l'uranio e molte materie prime. E questo si porta dietro fenomeni di neocolonialismo come il land grabbing di cui abbiamo appena parlato. È questa la soluzione? Come ho detto tante volte, le responsabilità non sono ugualmente distribuite. I dati sono drammatici e testimoniano che i paesi occidentali, compreso il nostro, consumano quantità di risorse enormemente più grandi di quanto la Terra si possa permettere. 2,5 volte gli italiani, 6 volte gli americani. Ecco, è in questo contesto che si inserisce lo spegnimento delle luci per un'ora delle città in occasione dell'Earth Hour o le foto su Facebook nel giorno della Terra. Uno dice, è un segnale, bene, ma i segnali devono essere dello stesso tipo tutto l'anno. E poi provate a farci caso. I segnali possono essere quanto mai fuorvianti. In questi giorni è apparsa sui siti ambientalisti la notizia che l'energia elettrica prodotta dall'eolico nel mondo può permettere a quasi 400 milioni di persone di vivere. Come si fa a non gioire di questa informazione? Ma quando io ho letto questo dato mi sono subito chiesto, vivere come chi? Perché un conto è vivere come noi, con tutte le luci accese, le luminarie a Natale, lo spazzolino elettrico e tutti quegli strani aggeggi che consumano energia elettrica nelle nostre case. Altro è vivere con meno consumi e sprechi, come capita ad almeno metà del mondo. Dunque questo valore di 400 milioni di persone da soddisfare rimarrà un dato astratto e continueremo, se ci penseremo, a far fatica a capire a cosa si riferisca. Durante queste giornate, nelle piazze, saremo sempre solo quelli che sanno come stanno le cose. Ormai ci conosciamo tutti, quelli delle associazioni, dei movimenti, quelli che sono presenti alle manifestazioni, alle feste in piazza per motivi sociali e politici, quelli che hanno raccolto le firme per il referendum, insomma, i soliti noti. Agli altri, dell'ora di spegnimento delle luci non frega assolutamente niente, o al massimo diranno, però, che bravi, mentre magari stanno cercando un parcheggio in centro, bevendo da una bottiglia di plastica che poi butteranno nell'indifferenziato, e il giorno dopo avranno altri pensieri che con l'Earth Day niente avranno a che fare. Oppure resterà nelle loro teste, così poco abituate all'analisi di quello che succede nella società, l'idea che, tutto sommato, noi umani non siamo poi così cattivi e troveremo presto una soluzione. Ma non possono mai e poi mai credere che ci arriveremo perché avremo spento per un'ora le luci di un paio di municipi. Questo pezzo meraviglioso dei Dire Straits, Tunnel of Love, io vi saluto, vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e che sarà disponibile in podcast tra un paio di giorni. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, sarà il 1° di maggio, e cercheremo quindi di dare un senso a quella giornata anche dal punto di vista ambientale. Questo succederà però tra 7 giorni. Adesso vi aspettano 2 ore di ottima musica con gli amici di Megapop. Da Mario un saluto affettuoso a tutti e buonanotte.
Another girl I dig, another hustle just to make it big. And